Buonasera a tutti e bentrovati. Prima di andare avanti nella nostra lezione, oggi è la Shabbat Gadol. Shabbat Gadol è il Shabbat che precede Pesach e si chiama sempre Shabbat Gadol, il grande Shabbat. Perché Shabbat Gadol? Allora, i maestri dicono Shabbat Hagadol al Shem per il nome del grande miracolo che gli ebrei hanno avuto prima di uscire dall'Egitto. Cos'è il grande miracolo che è successo prima che gli ebrei uscissero dall'Egitto? Che quando è arrivata la decima piaga, quando stava per arrivare la decima piaga, la morte dei primogeniti, i primogeniti egiziani sono andati dal faraone e da tutti gli anziani dicendo: noi non vogliamo morire. Mandateli via questi ebrei, che vadano. Liberatevi, perché noi dobbiamo morire per i vostri sfizi che volete tenere gli ebrei schiavi. Ma il faraone non voleva assolutamente
Mandarli via.
mandarli via. Allora è scoppiata una guerra civile all'interno del popolo egizio. I giovani, tutti quelli che erano i primogeniti, hanno cominciato a fare una guerra con gli egiziani stessi che non volevano lasciare e si sono uccisi tra di loro. Ecco, questo è quello che si chiama Nes Hagadol, il grande miracolo. Cos'è il grande miracolo? Che il nemico si elimina tra sé e sé. Perciò loro due, le due parti degli egiziani, che erano tutti e due nemici degli ebrei, tra di loro si sono eliminati, si sono uccisi. Questo è un livello alto, spiega la Hasidut, quando il male da solo si annienta senza bisogno che il popolo ebraico debba fare qualcosa. Perciò tra di loro si sono combattuti e tanti di loro sono morti. Questo perché? Per farli uscire gli ebrei. Sì, ovvio, tecnicamente loro volevano salvare la propria pelle, ma alla fine della storia che cos'è? Che loro hanno combattuto tra di loro per qualcosa di buono, per salvare gli ebrei. Ma alla fin fine quello è il punto, mandate fuori gli ebrei così noi rimaniamo in vita. Questo è un livello altissimo di tikkun del mondo, che quando il male tra sé e sé. Ecco, questo, correggetemi se sbaglio, è esattamente quello che sta succedendo nel mondo oggi. Tra tutti i miracoli che succedono in Israele, sì, ogni tanto qualche scheggia, chiamiamola così, cade, eccetera, ma se solo un missile, mai sia, Has Shalom, dovesse andare in porto totalmente su Israele, non finiamo più di asciugarci gli occhi. Mai sia. Perciò i miracoli che stiamo vedendo in Israele, specialmente quelli che vivono in Israele, è un pezzo di storia. Noi stiamo scrivendo un pezzo di storia, di miracoli, e dobbiamo essere capaci di vederli questi miracoli, di accorgerci di quanti miracoli ci sono. Adesso, quando dicevo che il male è il Shabbat Hagadol, non è forse questo quello che succede, che l'Iran manda missili in altri paesi arabi? Tutti quelli che erano anche nemici di Israele, tra di loro si stanno combattendo. Perciò l'Iran non ha più Israele e America come nemici, ma anche altri paesi arabi. Perciò vediamo che il male tra di sé si sta combattendo tra di loro. E speriamo che vadano avanti a combattere tra di loro e che lasciano in pace Israele. E questo è un punto. Il secondo punto, per tornare alla lezione che abbiamo cominciato settimana scorsa, del Tzaddik, proprio stasera capita a Puntino, è l'11 di Nisan, cioè domani, stasera domani, ed è il compleanno del Rebbe. Perciò tutto quello che stiamo studiando è molto molto inerente alla figura del Tzaddik, che stavamo studiando di come connettersi al Tzaddik porta benedizioni, cose varie. Come di solito, come dicevo anche mi sembra giovedì sera, ho detto, quando c'è un compleanno si fa un regalo, che ognuno provi a pensare che tipo di regalo può fare, ovviamente un regalo spirituale, no? Che cosa che il Rebbe piacerebbe si aumentasse nel mondo tramite noi. Allora, oggi è il giorno giusto di dire, io per questo compleanno del Rebbe voglio dedicare, che ne so, una preghiera, un cambiamento, aggiungere qualcosa, ognuno poi può vedere tra sé e sé cosa può aggiungere. Detto ciò, andiamo avanti. Continuare la connessione. Perciò settimana scorsa abbiamo raccontato che connettersi al Tzaddik ci aiuta a connetterci a Dio, perché Tzaddik non ha, pur essendo lui un umano in carne ed ossa, però lui è a un livello così grande che non vive per se stesso, non vive per mangiare, berci, ha un corpo giusto perché ce l'ha, ma tutta la sua vita è soltanto divinità, Dio, mitzvot, il prossimo e così via. Perciò quando noi riusciamo a, ovviamente dobbiamo pregare sempre a Dio, cercare di arrivare a Dio, ovviamente, ma quando abbiamo una figura in carne e ossa, a cui è più facile connettersi a lui perché è un umano come noi, e lui a sua volta ci aiuta a connetterci con Hashem, allora tutto questo è più una cosa più, diciamo, più scorrevole, no? Più profonda. E qua dice così: il lavoro principale che dobbiamo fare è continuare a investigare la questione dello tzaddik. Cos'è lo tzaddik? Chi è lo tzaddik? E come è possibile connettersi a lui? Quando lo facciamo, quando una persona riesce a connettersi con lo tzaddik, ci uniamo all'anima di questo tzaddik e l'abbondanza che riceviamo da Hashem può venire da un luogo molto più alto. Abbondanza, ma non dice soltanto abbondanza spirituale, in generale, abbondanza anche materiale. Questa è la strada per attraversare questo mondo. Perciò si aprono tutto quello che è abbondanza ci viene quando ci connettiamo con il Tzaddik. Il nostro Yetzer Hara interiore nasconde Hashem, e non soltanto il nostro essere interiore, il mondo nasconde Hashem. Il mondo, se tu guardi il mondo, non vedi divinità, vedi tutt'altro, anzi, nasconde quella che si chiama Klipa. La Klipa è la parte di impurità nel linguaggio cabalistico, ma Klipa vuol dire buccia. Così come la buccia copre il frutto e non fa vedere quello che c'è dentro, così la Klipa copre in un certo senso. Vuole coprire Hashem nel mondo, no? Perciò guardando il mondo sicuramente non c'è rivelazione di Dio. Sì, che poi se vai a vedere ovviamente tutti i miracoli del mondo, la luna, il sole, le stelle, eccetera, ovviamente vedi Hashem e non puoi fare altro che dire chi ha fatto questo mondo qua. Ma non c'è cioè, di andare a pensarci, a riflettere e così via. Ma non lo vedi in modo palese, Dio non si fa vedere, è nascosto. Perciò, tornando al punto, il nostro Yetzer Hara interiore nasconde Hashem. Ed è così astuto che abbiamo bisogno della saggezza radicata nei mondi superiori. Perciò, per non incappare, inciampare nell'astuzia del nostro Yetzer Hara, che c'è dentro di noi, che le trova di tutte per farci cadere, ed è bravissimo nel suo mestiere di ingannare le persone, di fare cadere. Allora dice qui: abbiamo bisogno, visto che lui è così astuto, abbiamo bisogno della saggezza radicata nei mondi superiori, non in questo mondo, ma una saggezza che viene nei mondi superiori per dirigerci e guidarci e rivelarci Hashem in tutti i luoghi nascosti. Perciò, cosa vuol dire che dobbiamo connetterci a una suprema saggezza? quella del Sadiq. Lui con la sua saggezza, che è una saggezza diversa dalla nostra, allora lui riesce a darti consigli, direttive di come sopraffare il tuo Yetzer Hara, di come stare a combattere e non farti ingannare dal tuo Yetzer Hara. Nella nostra generazione, il nostro tikkun principale dipende da questo, che qualcuno, un tzaddik con la sua alta intelligenza riesce a darci questi consigli. Chiarire questo punto deve essere ora fatto da ognuno di noi. Adesso ci connettiamo allo tzaddik perfino di più viaggiando alla sua tomba. Senza Dick non è più in vita materialmente parlando, perché i tzaddikim non muoiono mai. Allora, Moshe, meglio, no, David Melech Israel, Chai Vekayam, quello che cantiamo sempre, David Melech Israel, cosa vuol dire? David, re Davide, Chai Vekayam, è vivo, Kayam, non so come si possa tradurre, è vivo. Beh, David Melech è vivo. Cioè, i tzaddikim non muoiono. Sì, il fisico non lo vediamo più, il corpo non lo vediamo più, ma l'idea del tzaddik, il compito del tzaddik rimane. Ci mancherebbe che un tzaddik lasci il suo gregge e lasci il popolo ebraico. Sono sempre in un certo senso vivi. Perciò ci connettiamo allo tzaddik perfino di più andando alla sua tomba, in particolare a Rosh Hashanah, dicendo il Tikkun HaKlali, che sono dei salmi, e accendendo una candela in sua memoria. Da dove abbiamo imparato che c'è questa idea di andare a pregare alla tomba di un tzaddik? Nella Torah. Quando Mosè manda i 12 i capi tribù di andare a esplorare la terra di Israele, perché gli ebrei avevano paura di entrare e così via. Sappiamo la storia che i 10 tornano e danno un rapporto negativo, invece due di loro incoraggiano gli ebrei dicendo: no, no, ce la faremo, lasciamo con noi e così via. Chi erano questi due? Uno era Yoshua Ben-Nun, colui che portava avanti il successore di Mosè. E l'altro era Caleb Ben Yefunè. Adesso, questi due che sono rimasti integri, sono rimasti tzaddikim, Yoshua com'è che si è salvato? Nel senso, erano 12, 10 hanno dato un rapporto negativo. Yoshua perché non ha seguito loro? Perché anche se, quando c'è una massa, 10 contro 12, 10 contro 2, è molto facile prendere un attimo di influenza negativa dagli altri, no? Yoshua non è cascato. Perché? Perché Mosè, quando le sono partiti, ha pregato per Yoshua, per Giosuè. E Rashi dice Hashem, gli ha cambiato il nome, gli ha aggiunto una Hei, Yehoshua, Hei è il nome di Hashem, la lettera del nome di Hashem. E ha pregato per lui dicendo Hashem Oshiacha Me'atzata Reshaim, che Dio ti salvi, ti protegga dal brutto consiglio che gli tuoi. Mosè già sentiva un po' odore di bruciato, come loro si stavano organizzando per andare. Già lui percepiva con la sua appunto intelligenza superiore, vedeva che c'era qualcosa qui che non quadrava. Allora prende il suo successore, il futuro Mosè, e l'ha benedetto dicendo: prego per te che tu non prenda negatività dai tuoi compagni. Perciò lui si è salvato. Caleb invece, Caleb, come ha fatto a salvarsi? Mi viene raccontato che lui, quando ha visto che i suoi compagni andavano in direzione sbagliata, lui è corso in a Hebron, dove erano sepolti i padri, nella grotta di Barata Machpelah, e lui è andato alla tomba dei padri di Abramo, Isacco, Giacobbe con le loro mogli a pregare affinché lui possa rimanere integro, che lui non prenda cattiva influenza dai suoi compagni. Perciò i due che si sono salvati, uno perché Mosè ha pregato per lui, e l'altro invece perché lui stesso è andato a pregare sulla tomba dei tzaddikim, Abramo, Isacco e Giacobbe. Perciò da lì impariamo l'importanza di andare a pregare sulla tomba dei tzaddikim. Adesso dobbiamo capire che è un compito molto semplice e dobbiamo sapere che lo tzaddik ci vuole portare vicino a sé più di quanto noi vogliamo essere vicini a lui. Per il tzaddik è molto, è felice se noi ci attacchiamo a lui, perché è la sua missione, la vita, no? Di aiutarci ad arrivare ad Hashem. Perciò più di quanto noi vogliamo connetterci al tzaddik, il tzaddik stesso ha piacere che noi ci connettiamo con lui. Sta solo aspettando che lo chiamiamo, perché insegnarci la Torah è la sua sola preoccupazione. Più interiorizziamo il suo consiglio, leggiamo i suoi scritti, i suoi insegnamenti, i suoi discorsi e così via, più ci connettiamo e ci connettiamo anche ai suoi studenti, ai suoi discepoli, e facciamo la carità a cose legate allo tzaddik, una sua scuola, una sua yeshiva, quello che sia, più possiamo connetterci alla sua anima. Perciò più segui le sue direttive e fai quello che abbiamo appena detto, più riusciamo a connetterci all'anima del tzaddik. Perciò ogni volta che andiamo sulla sua tomba, riceviamo più aiuto per rimuovere alcune delle nostre maschere e appunto avvicinarsi ad Hashem. Perché uno dice, ma come? Ma se Tzaddik non c'è più, è a miglior vita, o comunque, che senso ha? Che è detto che noi sappiamo benissimo che ogni persona, quando va via di questo mondo, a parte Tzaddikim, ma ogni persona semplice, quando va via, quando muore, chiamiamolo così, anzi, lui è più connesso con le persone, perché non ha più i limiti di un corpo fisico. Il papà di una famiglia, mai sia, dopo 120 anni, quando va via di questo mondo, prima c'era, adesso non c'è più. Ma anzi, adesso è più presente nella vita dei parenti, perché prima, se un figlio era lì in Israele e l'altro in America, allora, quando lui prendeva l'aereo e viaggiava, andava da uno, poi dall'altro. E quando non c'era, non c'è. Invece adesso, essendo che non ha limiti di un corpo, è soltanto anima, può essere vicino ai figli anche se sono in qualsiasi altra parte del mondo, in ogni momento, 24 su 24, perché è anima. Perciò, tanto più da un tzaddik, che è sempre connesso, è sempre presente. Allora dice, possiamo allora comprendere il creatore, ripetiamo, ad ogni viaggio che facciamo verso di lui alla tomba del Tzaddik, riceviamo più aiuto per rimuovere alcune delle nostre maschere e avvicinarci ad Hashem. Possiamo allora comprendere il creatore e il suo mondo molto più in profondità. Infatti, per esempio, se parliamo del Rebbe, all'OEL migliaia di persone alla settimana, sicuramente migliaia e migliaia. È interessante, molti, ci sono delle storie che escono da lì, di miracoli, che persone che... Ah, sentite questa, sentite, mi viene in mente adesso questa. Dai, la dedichiamo al compleanno del Rebbe. Allora, cerco di pensarla perché non avevo preparato di dirla, ma c'è questa persona che sta per andare, mi sembra dalla Francia, mi sembra, comunque da un paese stava andando a New York e ha detto a tutti: chi vuole scrivermi una lettera, io andrò anche all'OEL del Rebbe e leggerò, pregherò per voi, eccetera, eccetera. Adesso lui ha detto così, però sappiate che non è che io prendo le vostre lettere e semplicemente le porto lì. Io quando dice, la mia usanza è che quando io scrivo una lettera e quando vado su dalla rebbe, la leggo e poi l'usanza, come la rebbe faceva, che lui quando andava alla tomba del suocero, che praticamente è accanto, adesso se vedete sono due tombe, si dice, due tombe, una del rebbe e una del suo suocero, quando il rebbe andava a pregare dal suo suocero, andava lì. Leggeva le lettere che le persone mandavano, poi le strappava e le poggiava sulla tomba. Questa era quello che era l'usanza che avrebbe fatto. Allora lui dice: chi vuole può darmi mandare una lettera per chiedere quello che vuole, però sappiate che io la leggo. Perciò se c'è qualcosa di personale privato, sappiatelo, o non me la date, o se me la date, sapete che io la leggo. Ve lo dico subito. Benissimo. Una signora dà una lettera a questo rabbino qua, dicendogli, lo dà alla moglie, scusatemi, lo dà alla moglie, dicendo, alla moglie del rabbino, probabilmente perché non si sono incontrati, ok, dicendogli, per favore, dallo a tuo marito, però è una cosa molto privata, molto personale, ti prego di chiedergli di non leggerla. Non l'ha data direttamente a lui che lui potesse discutere con lei, l'ha ricevuta dalla moglie, e con la moglie non si può discutere. Vabbè. Allora lui riceve questa lettera, però era un po' infastidito perché la sua usanza è di leggerla. Va bene, ci penserò domani. Prende l'aereo e va con tutte le lettere. Arriva all'hotel del re, legge tutte le lettere e arriva a quella lettera lì. La leggo o non la leggo? Da una parte la mia usanza è questa, ma la signora che io conosco ha chiesto di non leggerla perché è una cosa privata. Allora è arrivato un compromesso. Lì c'era accanto a lui una persona e gli ha detto: senti, tu che non conosci questa signora qua, leggi tu. Non leggere davanti a me. Vai lì, leggi e poi strappami la sua tomba da rebbe. Così almeno è stata letta, ma non da lui. Perciò quello lì non conosce la signora, perciò poco importa. Questo qui legge la lettera e si infuria con il rabbino. Perché mi hai fatto leggere questa lettera qua? Scusami, cosa ci rimane? Mi hanno chiesto. In breve, cos'era la storia? Questa signora che scriveva era niente meno che la sorella di questo signore che ha letto la lettera. Cosa c'era scritto nella lettera? Caro Rebbe, sono anni che io non parlo più con mio fratello perché abbiamo litigato e sono molto dispiaciuta di questa storia qua. Ti prego, aiutami a, in qualche modo, riappacificarmi con mio fratello. E chi la legge? Il fratello. Adesso io vi chiedo, quanto per cento poteva succedere che in tutto il mondo questo qua dalla Francia e l'altro fratello non so dove abitasse, vanno in quel momento lì, dopo migliaia di persone che girano in quel posto là, e in quell'attimo che lui è lì, la dà a chi è accanto a lui, ma proprio accanto, no? Quanta percentuale di... Che poteva succedere? Uno su mezzo su 1 miliardo? Neanche. Eppure è successo. E questo qua, quando ha visto che sua sorella addirittura è così dispiaciuta da chiedere una pensione, ovviamente poi si sono riappacificati. Questa storia qua fa vedere come il Zaddik, ma sono migliaia di storie simili. Il Zaddik è il braccio lungo di Hashem, sa dire che è quello che mette un po' di ordine in questo mondo. Cerca di aiutare le persone a trovare la loro strada, a connettersi e anche a fare pace tra fratello e sorella. Ok, adesso fermiamoci un secondo. Qualcuno vuole dire qualcosa? Ciao Samuele, ciao a tutti. Qualcuno vuole dire qualcosa intanto?
Sciocco, io voglio dire qualcosa. È diverse settimane che non ti stresso, allora ho pensato bene di pensare a come. No, era una domanda che mi è sorta spontanea così. Hai parlato che i tzaddì quando muoiono si può andare sulla loro tomba a pregare, ma gli tzaddikim, come gli altri esseri umani, quando muoiono l'anima va in cielo. E visto che l'anima si divide in milioni di parti e va e torna sulla terra, come facciamo noi a pregare gli tzaddikim se la loro anima si è poi distribuita a 1 milione di persone sulla terra di nuovo?
È sposato da solo, scusa, no?
No. Se l'anima che è andata su si rincarna sulla terra, l'anima dello tzaddik non è più lì, è distribuita su altre persone. Quindi.
Scusa Sam, ma io credo, ho dubito che l'anima dello Zadig si reincarnano i Gilgul, i Gilgulim, quelli che hanno ancora dei peccati, ma lo Zadig non ne ha. Quindi lo
Beh,
Zadig.
io penso che tutte le anime che
No,
tornano in
è
cielo,
un'idea mia, non è.
no, visto che noi abbiamo la relazione, credo che un'anima pura come quella di uno tzaddik, ancora di più abbia l'opportunità di dividersi fra milioni di persone per dare un po' di giudizio, di buon modo di vita a
Ma
altri.
in realtà, Samu, l'anima non ha limiti. Come tu dici, può andare in tutti noi, ovviamente, ma non vuol dire che un'anima non sia lì con il tzaddik. Cioè, sono
No,
discorsi un po'
certo.
delicati. Non so esattamente dirti alla lettera, cioè non è una cosa di regole che dici è così e non cos'ha. Lì è il tzaddik è tutto, cioè la sua anima è lì, non è lì, cioè, non è importante adesso, non è un dettaglio un
No,
po'.
cioè forse quello che dice Risceva è giusto, cioè l'anima dello tzaddik rimane
A
vicino
parte
a
che
Shem
appunto, a parte che il
e
tzaddik
non
non
si
ha.
reincarna.
Sì.
Non lo so.
Comunque
Posso dire
niente.
qualcosa?
Sì, grazie, grazie.
Allora, innanzitutto Shavuot Tov e Pesach Kasher Vesameach Rosh Hashanah.
Amen.
E tutti quanti di cuore, di cuore, di cuore. Allora, per quello che sono, dico con anavà, con umiltà, le mie conoscenze, lo tzaddik quando lascia questo mondo non è che si ridivide in altre persone, rimane sempre in questo mondo, ma in un'altra dimensione che noi non possiamo più vedere. Tant'è vero che quando Hashem dice a Moshe, nessun uomo può vedervi quando è in vita, è quello che intende, nel senso che Hashem è dappertutto, ma contemporaneamente noi per il fatto che c'è lo Tzimtzum, cioè il fatto che sia stata la contrazione da quando eravamo alla potenza. Dalla grandezza dell'Olam Abba e siamo stati contratti fino ad entrare in un corpo fisico e a percepire il bene e il male, non possiamo avvertire quello che chi va in un'altra dimensione avverte. Mosè è stato 120 giorni sul Monte Sinai senza mangiare e senza bere perché è salito di un gradino, ma era sempre su questo mondo, però non era più nella stessa dimensione, così come il Mishkan era in un'altra dimensione pur essendo in questo mondo, e così anche il Bet HaMikdash era sul Monte Moriah, ma era in un'altra dimensione pur essendo in questo mondo. È un concetto di dimensionalità spirituale che ed è molto spiegato bene nello Zohar questa cosa qui, ma ed è molto, insomma, quando la si studia, ci si mette un po' di tempo a capirla. Quando noi vogliamo parlare col Presidente della Repubblica, possiamo telefonargli 100.000 volte, lui non risponderà, chiamata persa, chiamata persa, chiamata persa. Se però poi conosciamo un amico del Presidente della Repubblica, basta che se io ho bisogno di parlargli, devo chiedere un favore, ecco, a questo punto lui dice, senti, c'è tale e tale che vuole parlare con me. Questo è lo tzaddik. Lo tzaddik è la persona vicina ad Hashem che ti può aiutare a superare il fatto che non puoi parlare direttamente con il presidente della Repubblica che sarebbe Hashem. Lo Tzadik ha ovviamente per la sua caratteristica.
Non lo offendiamo Hashem. No,
Cosa
niente, era una battuta.
hai detto?
Ah, rappresenta per la Repubblica, forse un'offesa oggigiorno. Vai avanti, scusami, non volevo interromperti.
Sì, non ho capito, ho detto qualcosa di sbagliato?
Niente, vai avanti. È una freddura, vai avanti.
Va bene. Adesso, oggi per me è un giorno molto importante perché è l'11 di Nissan ed è il compleanno del Rebbe. Io, come sapete, 4 anni fa esattamente, il 9 di Nissan, sono entrato in coma e mi sono svegliato il giorno del compleanno del Rebbe, l'11 di Nissan. E questo non finirò mai di ringraziarlo. Quando io prego il Rebbe, gli dico sempre: Rebbe, per favore, ti prego perché tu dica ad Hashem, perché se no diventa pregare una persona e invece non è così. Quando scrivo all'Ohel, sapete che c'è chi ha bisogno di scrivere all'Ohel e non ha una persona che va all'Ohel, c'è una email dell'Ohel Chabad, chiocciolachabad.org, mi sembra comunque. Così uno può scrivere lì e po qualcuno porta il messaggio sull'Ohel, sulla tomba del Rebbe. Quindi è un modo. Sempre scrivere dicendo con la procedura che io so è questa: lavarsi le mani, Netilat Yadayim, classico, senza dire la Berakah. Concentrarsi leggendo un po' di Teilim, in genere il 121, il 20, un po' di Teilim, e poi con concentrazione o scrivere la lettera o pregare o fare quello che si vuole perché la lettera arrivi allo tzaddik che poi la porta ad Hashem. Questo è quanto. Quindi poi c'è un'altra opzione. Quando noi siamo in una situazione di forte emergenza, sia diciamo così bella sia un pochino difficile, quando arriviamo a piangere, pregando, leggendo Teilim, diventiamo noi stessi degli tzadikim e infatti, come c'è scritto in un Yom Rebbe, puliamo il recipiente con le lacrime. A quel punto lì siamo talmente anavà, talmente umili, che la nostra preghiera supera tutte le barriere, tutti gli angeli, tutti gli Yetzer Hara, tutti le Klipot e arriva direttamente ad Hashem. E quindi non c'era neanche più bisogno dello tzadik. Quindi, questo, quello che volevo dire è questo, se vuoto ancora.
Grazie Rotas e grazie a Hashem che ha ridonato la vita, Baruch Hashem. Per lunghi anni abbiamo bisogno con te che ci dai. Ok, andiamo ancora un po' avanti. Liberarsi dalla bramosia attraverso il desiderio. E facciamo un po' attenzione qua. Quando Moshe Rabbeinu ruppe le prime tavole, causò una grande caduta spirituale per l'intero mondo. Se avessimo ricevuto quelle prime tavole, anziché distrutte, il modo di rettificare il mondo sarebbe stato molto diverso. E lo chiama andare da un'altezza all'altra. È una realtà di luce che non possiamo comprendere. Per un umano andare sempre da un'altezza all'altra è una bella cosa, ma non è sempre possibile. Allora dice, è una realtà di luce che non possiamo comprendere, sempre salire, sempre salire. Comunque, dopo le rotture delle tavole, una nuova strada è stata creata, una di rottura. Perché a volte scendere fa bene perché poi puoi risalire. Sempre salire non è sempre possibile. E come dice sempre Rotas, un bicchiere che è pieno non può più riempirlo, si deve svuotare per poterlo riempire. Perciò ci deve essere sempre discesa e salita. E non è una cosa abbastanza naturale che sia così. I tzadikim, c'è scritto che i tzadikim non hanno mai tregua, non ha mai si dice, riposo, perché anche dopo la loro vita sono in continua salita. Un tzaddik è sempre in continua salita. Noi non siamo sempre in continua salita, ogni tanto inciampiamo, ogni tanto cadiamo, ci rialziamo, è normale. Perciò, quando sono state rotte le tavole a causa del peccato del vitello d'oro, c'è stata questa idea del scendere per poter risalire, no? Questo è il tikkun che otteniamo cadendo nei luoghi bassi, specialmente in queste generazioni finali. Più un'anima è connessa all'anima del Messia, del Mashiach, maggiore è la caduta che dovrà subire. Questo è il tikkun richiesto prima che la redenzione finale possa avere luogo. Perciò cadere, sbagliare, finire nel sangue ha un suo perché. Ovvero, non che noi dobbiamo dire a priori faccio in modo di sbagliare perché ha un suo perché, no. Comunque noi ci cadiamo, essendo umani, essendo che non siamo tzaddikim, tutti sbagliamo e tutti cadiamo. Allora ti si dice, sappi che, quando cadi è un modo per poter risalire ancora più in alto. Lo tzaddik, che è un aspetto di Mosè, perciò il tzaddik di ogni generazione, scava, per modo di dire, una fossa e lui sta sul bordo, si ferma sul bordo di questa fossa. Quando noi ci cadiamo, tende la sua mano e ci aiuta a uscirne. Sto parlando ovviamente in senso lato, no? Perciò il tzaddik sa che noi abbiamo bisogno che noi cadiamo e a volte il cadere ci porta ancora più su, però lui sta lì sul bordo e aiuta le persone a riprendersi. E questo è appunto il compito del tzaddik. Quando cadi, lui è lì che ti è come in piscina, no? Che c'è il, come si chiama, lifeguard, come si chiama lì, e lì è pronto a salvarti. Così il tzaddik è pronto a salvarti. Il significato è il seguente. Nella Torah, la parola fossa, che abbiamo appena detto che il tzaddik scava una fossa, nella Torah, per essere una fossa, deve essere almeno 10 tfachim, vuol dire almeno 80 centimetri. Per esempio, una parentesi per farvi capire. Se una persona scava una fossa per strada, diciamo, e non la copre, e qualcuno ci cade e si fa male, lui è responsabile, no? Però se questa fossa è meno di 80 centimetri, non è considerata una fossa, non è considerata pericolosa, ok? Deve essere profonda almeno 80 centimetri, 10 tefachim. Qua dice: il significato della parola fossa, che abbiamo appena detto, è il seguente, che nella Torah deve essere almeno, secondo la Torah deve essere almeno 10 tfachim per essere chiamata una fossa. Questo si riferisce ai 10 livelli di impurità, cioè la profondità di tutte le brame di questo mondo, brame, desideri forti di questo mondo. Perciò, per cadere questa fossa, la fossa deve essere almeno 10 centimetri, 10 tfachim, cioè 80 centimetri. Cos'è questo 10? È i 10 livelli di impurità che ci sono. Quando una persona ci cade, non c'è modo di uscirne da solo. Se tu cadi in una fossa profonda, da solo, non ci riesci ad uscire. Hai bisogno di qualcuno che ti cala la fune o ti allunga un braccio che ti aiuta a uscirne fuori. Anche se riceve un risveglio spirituale, è comunque molto difficile liberarsi da queste bramosie. E Perciò nel linguaggio metaforico che lui cade spiritualmente in questa fossa, anche lì non sempre riesce ad uscirne da solo. Perché queste bramosie sono troppo potenti perché possiamo davvero fare nulla contro di esse. È detto nella Parashat Mishpatim che quando un asino o un bue cade dentro una fossa non coperta, come dicevo prima, il padrone della fossa dovrà dare risarcimento, dovrà dare soldi al proprietario che gli animali sono morti. Cioè, se tu vai per strada e fai una buca e arrivi per esempio un asino e ci cade dentro e muore, tu che hai fatto questa fossa, così per sta non in casa tua, nel tuo giardino, ma in luogo pubblico, hai fatto una fossa e non l'hai riempita, cioè, allora è colpa tua quello che succede. Allora, se un animale cade e muore, tu devi pagare al padrone la somma, il valore dell'animale. Allora dice, il vero tzaddik, colui che scava la fossa, deve pagare i kesef. Kesef vuol dire soldi, abbiamo detto, deve risarcire il danno. Ma kesef vuol dire anche kisufim, cioè i desideri, che lo tzaddik fa brillare nelle anime di quelli che sono caduti. Era il tzaddik che abbiamo detto prima che in modo figurato scava questa fossa. Perché gli ebrei ci cadono per poi salire. E se qualcuno cade in questa fossa spirituale, chi è il responsabile? Chi ha fatto la fossa? Il padrone. In questo caso chi è? Il tzaddik. Perciò il tzaddik deve pagare i risarcimenti. Perciò in che modo il tzaddik paga i risarcimenti? Fa brillare i desideri. Che lo tzaddik fa brillare. Che cosa sono questi kisufim, che vuol dire anche soldi? Vuol dire desideri. Lo tzaddik fa brillare nelle anime di quelli che sono caduti, fa desiderare, accende il desiderio di ritornare a Dio. È un gioco di parole tra kesef, che vuol dire soldi, ma vuol dire anche desiderio, che vuol dire risarcire. Tutto questo che abbiamo spiegato è il tzaddik fa la fossa, tu ci cadi dentro. Lui è obbligato a pagare i risarcimenti. In che modo ti paga? Accende in te il desiderio di ritornare a Dio. Questo è il suo risarcimento che ti dà. Altrimenti, solo con mezzi naturali non ci sarebbe modo di uscire. Perciò il tzaddik, quando cadi dentro, ti aiuta, ti risarcisce i danni che tu sei caduto dentro a questa fossa spirituale. Perché lo tzaddik fa splendere desiderio e brama in una persona? Perché? Come abbiamo spiegato, il tikkun principale è rettificare il desiderio, la razón di una persona. Tutto perché la cosa che muove la creazione è la tua volontà. Non c'è niente che si smuove nel mondo senza la tua volontà, senza il tuo desiderio. Fai una cosa, ottieni una cosa perché lo desideri, perché lo vuoi. Se no, non la ottieni se non la vuoi veramente. Perciò, nell'istante in cui una persona vuole la verità, allora l'intero mondo si adatta per compiere la sua volontà. Quando tu veramente vuoi qualcosa, non c'è niente al mondo che ti può fermare, se veramente la vuoi. Lo tzaddik, pertanto, fa brillare il desiderio nella nostra anima. Questo è il kesef che paga ogni volta che una persona si connette con lui. Questo risarcimento che il tzaddik ti dà, come te lo dà? Quando tu vai a cercarlo, quando tu ti vuoi connettere con lui affinché lui ti illumini la tua anima e accenda il tuo desiderio di fare del bene, allora questo è il suo modo di pagarti. Ogni volta che ci connettiamo con lo tzaddik, e ripetiamo, connettersi con lo tzaddik vuol dire o andare alla sua tomba, o studiare i suoi testi, o mettere in pratica le sue direttive, i suoi insegnamenti e così via. Ogni volta che ci connettiamo con lo Tzaddik, il potere della nostra volontà di bene cresce dentro di noi. Perché lui accende quella lampadina che c'è in noi del far del bene. Anche se una persona attraversa un periodo in cui non si sente questi desideri positivi, esso giungerà certamente se solo continuerà a chiedere. Quando tu da solo non riesci ad accendere la tua anima, il tuo desiderio di fare del bene, ma senti che lo vuoi, allora il tzaddik riesce ad aiutarti ad accendere questa lampadina. Pensando alla cosa? Una persona va da un tzaddik o dal suo rabbi e gli dice: Rabbi, io faccio, mi sento spento, mi sento disconnesso da Dio, sono freddo, pecco, non prego più come una volta con fervore. E il rabbi dice: Ma sei dispiaciuto di questo? Il rabbi chiede alla persona: Sei dispiaciuto di questa situazione che ti senti? E lui dice: Sì, certo, rabbi, non mi ritrovo più in me stesso, sono molto dispiaciuto che non sono più come una volta. Allora il rabbi dice: Il fatto che sei dispiaciuto ti dimostra che non sei spento, che non sei spiritualmente morto. Se tu fai un peccato e non te ne importa niente, e allora, ma se tu fai un peccato, ma ti dispiace, vuol dire che il lume è ancora acceso, che sei ancora connesso con Dio. Allora devi preoccuparti, ma non tanto, perché sei vivo. Ma la preoccupazione deve essere quando veramente fai un peccato e non ti tocca, e non ti interessa della tua bassità di livello, allora, bassezza di livello, allora. Lì devi preoccuparti. Perciò finiamo il paragrafetto. Ci sono molti tipi diversi di connessione fra le anime di persone diverse. A volte, quando una persona inizia a imparare la Torah, l'anima di un'altra persona riceve un grande risveglio, non solo la tua, ma anche di un'altra persona. Ci sono tzaddikim che compiono teshuva e portano con sé molte altre anime che compiono teshuva nello stesso momento. È come quando tu accendi una luce, no? Quando tu sei in una stanza e accendi la luce, non illumini solo te stesso. Chiunque si trova in quella stanza, la luce è per lui. Perciò è questo il tzaddik. Quando il tzaddik accende una luce, tutti quelli che sono vicino a lui ricevono questa luce. Perciò se sei vicino, godi di questa luce, di questo calore. Altrimenti, no. L'intera questione, perciò dice, le anime prendono luce una dall'altra. L'intera questione di connettersi allo tzaddik No, vedi che ho saltato un pezzo, infatti. Scusate, ho saltato un pezzettino, ritorniamo un po' indietro, abbiate pazienza. Sto invecchiando anch'io, settimana scorsa è il mio compleanno, sto invecchiando. È impossibile motivarsi a compiere Teshuvah se non attraverso la Torah. È fin lì. Che illumina ogni anima dovunque si trovi. Ogni anima ha una radice sopra, nel pensiero superiore di Hashem. Le anime, per esempio, dei convertiti vengono nel mondo attraverso l'accoppiamento che è fatto tra le anime. Cosa vuol dire? Questo significa che la Torah viene giù e illumina l'anima di una persona, mostrando un cammino attraverso cui può compiere teshuva. Ok? Qua dice, ci sono molti tipi di diversi di connessione fra le anime di persone diverse. Oh, a volte quando una persona inizia a imparare la Torah, la neshama di un'altra, l'anima di un'altra persona riceve un grande risveglio. Per esempio, una persona in casa studia Torah, i membri della sua casa si accendono, le anime si accendono, perché lui studia la Torah. Ci sono tzaddikim che compiono teshuvah e portano con sé molte altre anime che compiono teshuvah nello stesso momento. Perché anche tzaddikim fanno teshuvah, non hanno peccati, ma teshuvah vuol dire sempre salire, perciò aiutano altre anime a risalire. L'intera questione di connettersi allo tzaddik significa che più uno è connesso con un tzaddik più grande, più l'anima di questo tzaddik inizia a splendere su di lui e più è capace di compiere un accoppiamento spirituale con noi. Ti avvicina a lui e lui ti illumina. Per via della sua grande umiltà, questo porta immediatamente una luce di umiltà e teshuva a splendere su di noi. Cioè, non sempre teshuvah è possibile farlo da soli. A volte abbiamo bisogno di un risveglio, di qualcuno che ci porta per mano per fare teshuvah. Quando ci connettiamo allo tzaddik, pertanto la nostra anima inizia a cambiare. Ma ricordiamoci, questa idea del tzaddik, chi l'ha creata? Dio. Abbiamo detto mille volte, lo ripeterò altre mille volte. Non è un qualcosa soltanto dei Hasidim, che sia Breslev o che sia Lubavitch. È un'idea che Hashem ha creato il mondo e in ogni generazione ha messo un portavoce, un tzaddik, un suo braccio destro. Adamo era il primo, Noè era l'altro, e questi due non erano neanche ebrei, tra l'altro. Poi Abramo, Isacco, Giacobbe e così via. Dio ha voluto che ci sia sempre un umano che sia il tzaddik della generazione, che aiuti a fare questo lavoro qua, che aiuti le persone a illuminarsi, che dia buon esempio, che trascini le persone ad arrivare a Dio. Quando ci connettiamo allo tzaddik, pertanto, la nostra anima inizia a cambiare. All'inizio non lo notiamo, perché siamo in uno stato di mochin de katnut, vuol dire mancanza di consapevolezza. All'inizio non capiamo bene, ma lentamente è possibile sentire che tutti i nostri pensieri iniziano a cambiare. E io ne sono la prova, una delle prove viventi. Io non vengo da una famiglia hassidica. Non vengo da una famiglia super ortodossa. Da bambino qualche valvola nel cervello mi è girata e ho abbracciato già da bambino il hasidismo, la figura del Rebbe, eccetera, eccetera. Sto ancora lavorando su me stesso, ma grazie a Dio qualche passetto avanti l'ho fatto. Tutto questo perché mi sono fatto trascinare, ho amato la figura del Rebbe. E cerco di farle mettere in pratica le sue direttive e cerco anche di portare al popolo, alle persone, a chi mi segue, il messaggio del Rebbe, della Torah, di Dio e così via. Questo
Scusa, c'è una cosa che non ho capito.
è quello. Beato
Non è
te, io
quella
tante,
che...
io tante.
Eh?
Beato
No,
te
una
che
cosa...
una, io tante.
Ma anch'io tante, ma tra le tante ce n'è una che mi ha toccato perché non l'ho capita.
Quando hai parlato della conversione e dell'accoppiamento delle anime, non ho capito, cioè, la conversione viene perché c'è un accoppiamento delle anime con un'anima già ebrea,
È impossibile.
che concetto c'è tra la conversione e l'accoppiamento d'anima? Non l'ho
Andiamo a
capita.
rivederlo. È impossibile motivarsi a compiere Teshuvah se non attraverso la Torah che illumina ogni anima dovunque si trovi. Ok. Ogni anima ha una radice sopra, nei cieli, negli altri cieli, nel pensiero superiore, quello che si chiama il pensiero superiore di Hashem. Perciò ogni anima ha una radice lì. Le anime dei convertiti vengono da questa parte superiore di Hashem, da questo pensiero di Hashem, perché è ovvio che i convertiti vengono anche da Hashem, no? Non è che uno dal zero si converte. Si converte perché l'anima è già predisposta. Infatti, il Talmud, quando parla del convertito, non dice goi shenitgayer, un goi, goi inteso come non ebreo, no? Che si converte, dice Ger Shinigayer, un convertito che si converte. Vuol dire che lui di base è già nato con un'anima di un convertito. Vuol dire è già predisposto dall'anima di avere la forza di fare la conversione. Adesso, non tutti quelli che nascono con questa predisposizione alla fine lo fanno. Ci saranno sicuro nel mondo dei potenziali che si possono convertire, ma che non lo fanno. Ovvio, libera scelta. Non voglio impegnarmi, non lo faccio, non mi interessa. Ma quelli che sì lo fanno, da dove viene questa loro forza di convertirsi? Perché hanno già un'anima già predisposta. Infatti, non è chiamato Goi, è chiamato già Ger. Già convertito prima ancora che si converta, perché è predisposto, l'anima è l'anima di un convertito. Perciò le anime dei convertiti vengono nel mondo attraverso l'accoppiamento che è fatto tra anime. Questo significa che la Torah viene giù e illumina l'anima di una persona mostrando il cammino attraverso il cui compie la Teshuvah. Adesso, sincero, non so dirti esattamente alla lettera questo concetto come si sviluppa, perché è nuovo anche per me, però fa vedere che appunto l'anima è già lì predisposta e allora viene semplicemente accesa. Se non ci fosse, infatti non tutti possono convertirsi, perché se non ce l'hai già dentro, predisposto, puoi fare quello che vuoi e non riuscirai mai a convertirti. E questo è il punto. Devi già essere con una lampadina o qualcosa che poi in qualche modo, tramite questo accoppiamento delle anime, che bisogna capire cosa vuol dire, ti si accende l'anima e tu poi vai avanti.
Questa
Basta.
idea
Comunque,
degli
posso
anime,
intervenire?
anche
Prego, 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 intervenga.
questa
Ah, fa parlare prima di
idea
messinata.
dell'anima, chiamiamola supplementare, insomma, questo motore accessorio, motore elettrico, motore termico, insomma, c'è già nel Tanya, al capitolo 14, quando dice che può essere che a un certo punto scende dentro di te l'anima di uno tzaddik e ti fa salire, ti dà quella spinta che da solo non potresti avere. Quindi è un'idea che anche il Tania accetta e divulga, il 14° capitolo, insomma, molto interessante questo potenziamento dell'anima del poverino che da solo non ce la fa, insomma, ecco, quindi un doppio motore che ovviamente è dovuto alla Chavah di Hashem che ti aiuta mandandoti l'anima di uno tzaddik, non un'anima
Certo.
qualsiasi, l'anima di uno tzaddik, insomma.
Certo. Io
Un'idea.
volevo permettermi di intervenire per rispondere a Samuele, essendo direttamente coinvolto in questa parola, convertito, ger, essendo di padre di religione ebraica e non di madre. Però volevo portare così la mia piccolissima
esperienza. Io sin da piccolo ho sempre avuto, diciamo, un'attrazione, un sentimento molto forte verso la parte non immanente ma trascendente, quindi verso il Dio. Però in casa, non ricevendo un'educazione di tipo ebraico, pensate che addirittura quando avrei dovuto fare o la comunione o la cresima cattolica, ho preso il morbillo e la varicella, quindi non feci né il morbillo né la varicella. Non feci nessuno dei due. E quando poi pian piano iniziai perché questa spinta l'ho sempre avuta, mi sono avvicinato ai tempi Corav Laras, feci questo mio percorso, e lui mi disse proprio questa frase che hai detto tu, Rav Mi, che mi ha detto: quando Dio diede le anime, c'eri anche tu. E quando dovetti fare la Milà, il dottor Mortara mi disse: guarda, io non devo farti niente perché tu ce l'hai già. E questa non so cosa dirvi perché ho brividi ancora adesso a raccontarvelo, però questa è la mia realtà, è la mia esperienza. Quindi scusate se mi sono permesso di intervenire,
Bene,
ma
grazie, grazie.
mi è successo a me,
Bello, grazie, grazie.
portatore di esperienza diretta, insomma. E Baruch Hashem, poi insomma, ho un figlio, mi sono sposato con una donna ebrea. Figlio che Rav Miki conosce bene, Michael si chiama come te, quindi.
Già, esatto. Non
Però
sono
mi è
soddisfatto.
successo, mi è successo a me personalmente, quindi non è una favola.
Bene. Grazie, grazie, grazie. Chi è che sta
Ma io ho
parlando?
una domanda. Ma
Sì.
cos'è che ci porta ad andare alle tombe dei tzaddikim? Questa necessità che sentiamo, in modo particolare di andare a fare delle richieste alle tombe dei tzaddikim.
L'abbiamo detto prima, c'eri prima quando dicevo che Kalev è andato?
Ah, per questo?
Kalev nella Torah, uno dei 12 esploratori, quando lui ha visto che i suoi
Sì,
due.
l'ho sentito. E quindi è questo il
Oh.
motivo per cui
Da
noi
lì
sentiamo
nasce
questa.
l'idea, è
Da
lui che
lì
ce l'ha
nasce l'idea.
insegnato. Sì.
Sì,
Perché
ma poi, siccome io sono una che se
l'attenzione,
leggerate
attenzione,
quasi.
aspetta, finiamo una cosa.
Sì.
L'idea di quando noi andiamo a pregare sulla tomba di un tzaddik, attenzione, noi non preghiamo a lui,
Sì,
noi
certo.
preghiamo a Dio.
Beskut, certo,
Dice,
Beskut.
esatto, visto che ci
Certo.
troviamo in un posto santo dove c'è un tzaddik, una persona santa, che lui possa intercedere tra noi e Dio per la nostra richiesta. Ecco.
Certo, questo è lo scopo. Quindi,
Sì.
Beskut dello Tzaddik, chiediamo che è un tramite per arrivare ad HaKadosh Baruch Hu. Siccome un
Esatto.
periodo che avevo delle richieste particolari, mi sono girato una cifra di tombe dei Tzaddikim da Meron, Tzfat, Tveria, cioè me ne sono fatte proprio tante, compreso uno degli ultimi qui a Jerusalem che si trova sulla strada della Knesset, che si chiama il Rebbe di Zvil. Il Rebbe di Zvil è famoso perché ci si va 3 volte in una settimana, che è il lunedì, giovedì e lunedì, per fare delle richieste che si realizzano, e personalmente a me mi si sono realizzate tutte. E
Wow.
in questa tomba, infatti, in questa tomba ci sono tutti centinaia, migliaia di biglietti scritti, che lui ha lasciato questa richiesta, che quando si realizzi appunto una richiesta, di scriverlo come testimonianza. E ci sono tanti, tanti biglietti di testimonianze che si sono realizzati.
Bello.
Quindi dalla tomba di Ramchal, Rambam, beh, cioè le ho fatte tutte, e ogni volta che ho fatto la richiesta si è realizzata in tutte. Ma adesso non
Perché
sento la necessità di andare da nessuno. Ma perché? Anche
hai
se avrei delle richieste, non lo so.
realizzato adesso, sei tu una sadica.
Sì, vabbè.
Vabbè.
No, però per dire la differenza, che ce l'ho vicino, Rebbe di Zvil sta qui vicino, e non sento più la richiesta. Poteva essere, ecco, di avere una casa a Gerusalemme, Baruch Hashem, si è realizzato, oppure altre cose
Allora, Lorella, visto
particolari.
che ti ascoltano sempre, vai a pregare che venga Mashiach. E
È
che
questo, e infatti
ecco.
perché adesso stiamo vivendo la guerra, che è un momento difficile. Perché non mi viene di andare e chiedere nei confronti della
Brava,
guerra.
ti
Non mi
ricordi
viene.
perché visto che gli accelerava a colpire lì dove c'è qualcosa di buono, di forte, visto che le tue preghiere funzionano, gli accelerati ti toglie il desiderio, ti toglie la curiosità di andare a pregare
Io non lo
per...
sento più sto desiderio. Che
appunto,
devo
allora
fare adesso?
vai senza sentire, vai e basta, vai domani se puoi, fai questi 3 giorni qua e vai a pregare per Israele, per Mashiach, per tutto il mondo, eccetera, eccetera. Anche se non lo senti, fallo.
Quindi capita bene perché lunedì, giovedì e lunedì, per prima di Pesach, e con la Moed, no, giovedì sì, è uscito
Fai i
qui.
tuoi calcoli, vedi se funziona e fallo. Se non adesso,
Bezrat
magari
Hashem.
dopo Pesach. Guarda, non sempre bisogna sentire una cosa, ma le cose vanno fatte. Se la tua voce è così diretta con la scena funziona, per favore fallo.
Bezrat Hashem.
Facci
Lo farò.
sapere.
Va
Grazie, grazie.
bene.
Che i
Posso fare
prossimi
una
cuori che
domanda?
sentite, che le prossime allarmi che sentite in Israele siano il suono del Mashiach e il suono del shofar che viene così a presentare che sta arrivando il Mashiach.
Posso fare una domanda, Rav? Buonasera.
Prego.
Volevo sapere, ma è vero che il mese di Nissan non si può andare al cimitero?
Sì, se non per un funerale ovviamente, ma il mese di Nissan di norma non si va, però da un tzaddik. Magari sì. Niente.
Ok, grazie.
Allora, auguro a tutti Shavuot Tov e un Chag Kasher, ma molto, molto, molto Sameach. Tanta gioia a tutti, protezione.
Amen.
Ricordarsi le due sere, mercoledì sera e giovedì sera, anche chi magari non fa tutto il Seder, ma almeno di mangiare la Matzah Shmorah per fare la Mitzvah del giorno. Le due sere è la Mitzvah di mangiare la Matzah. Chag Sameach a tutti, ogni venerdì.